Buongiorno ascoltatori, ma soprattutto buon anno, anche se già il 3 gennaio e quindi leggermente tardi. Ma fidatevi, gli auguri dei due giorni dopo sono come il risotto del giorno dopo e quindi una prelibatezza. Perciò, siamo ancora in quell'interregno un po' moscio, in quella terra di nessuno che separa un anno dall'altro, ma ci troviamo anche in quella sospensione quasi metafisica tra i festeggiamenti del cinquantenario che abbiamo fatto e quelli che ancora dobbiamo fare. Quindi, visto che a colpi di cronosismi abbiamo fatto la storia, continuiamo a fare la storia anche questa mattina. E la storia di Radio Popolare è anche una storia di palchi e di amici che li hanno calcati. E ci fu un palco per celebrare anche il primo decennio di RP. Era il 12 dicembre del 1985, una serata intitolata Popularade. Popularade come Live Aid, perché tanto per cambiare, come sarebbe sempre stato, si era alla ricerca disperatamente di un Bob Geldof. Vado a leggere dalla garzantina di Radio Popolare, da quella sorta di Bibbia che vedi alla voce Radio Popolare, che racconta così: Popularade, 2 dicembre 1985. È la serata di inaugurazione delle celebrazioni per il decennale della radio, il primo galà di beneficenza il cui incasso va interamente ai suoi organizzatori. Così recitava il sottotitolo. In effetti, 2000 presenti al Teatro Smeraldo diedero un po' di ossigeno alle casse della radio, anche perché, come sempre accadrà, la serata vide la partecipazione militante di molti artisti. C'erano Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi, Fabio Treves, Mauro Pagani, Enzo Iannacci, Stefano Benni, il cabaret di Paolo Rossi alle prime armi, le poesie cantate di David Riondino, presentati tutti da Marina Terragni e Gino Michele. Li abbiamo nominati tutti tranne uno, perché è quello che vi facciamo ascoltare adesso, perché quella sera sul palco dello Smeraldo c'era anche Giorgio Gaber.
Da qualche parte deve pure essere, allora io lo chiamerei sul palco Giorgio Gaber. Guardate che è cattivo, eh?
E allora è venuta la voglia di rompere tutto, nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria, e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea. Dalle scuole ai quartieri e alle fabbriche per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella invenzione. E allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, partire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare e sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta, come se capire la crisi voglia dire che la crisi è risolta. allora torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. La sola certezza che resta è la tua confusione, il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti, come reduci, laceri e stanchi, come inutili eroi, con le bende perdute per strada e le fasce sui volti. Già a 30 anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Subito.
Subito con i pezzi brevi ti chiedono, io se fossi Dio. No, dicevo che è una bella carognata, però l'hanno presa bene, mi pare.
Una carognata, dici questa?
Abbastanza.
Una vigliaccata, no, mi sembrava giusto aprire una serata così, cioè per quanto mi riguarda, con questa canzone che c'entra un po' anche con la storia di molta gente che è qui questa sera, c'entra anche con la storia di Radio Popolare che io ho seguito, perché sono andato anche spesso alla radio, ho partecipato anche dei famigerati telefoni aperti, mi hanno anche insultato spesse volte. Stasera vedo che c'è una grande benevolenza.
No, insultato no, diciamo che ti hanno fatto dei processini, ti hanno messo i raggi X, ti hanno chiesto perché una cosa è piuttosto che l'altra, comunque sempre molto amato, mi pare.
Non lo mi hanno proprio insultato. Sì, una volta io ebbi la malaugurata idea di dire che secondo me forse non bisognava votare. In quell'occasione ci fu uno che mi disse: sei una bella faccia di merda. Questo non so se è un dibattito. Questo è ecco. Vabbè, senti, faccio un'altra cosa invece più attuale. Faccio una cosa più attuale, un po' più di tensione. Un attimo, un po' di clima. Ad essere sincero io non so se esistono le cose, non so se vanno male o bene, se tutto è un'illusione. Ad essere sincero io non so nemmeno se anche le persone, coi loro sentimenti e la ragione, esistono davvero. Io non so niente, ma mi sembra che ogni cosa, nell'aria e nella luce, debba essere felice. Io non so niente, ma mi sembra che due corpi, nel buio di una stanza, debba essere esistenza. E gli alberi, le spiagge, i cani, i gatti, gli strani oggetti che cito alla rinfusa, il pendolo, la stanza, la tua poltrona rosa, le carte dei tarocchi e poi gli eterni scacchi, il vecchio libro cuore e un acquarello di mia madre col solito fiore. E poi lo specchio rosso su cui splende un'illusoria aurora, chissà se mai è esistito, chissà se esiste ora. E io non so niente, ma mi sembra che ogni cosa nell'aria e nella luce debba essere felice. Io non so niente, ma mi sembra che due corpi nel buio di una stanza debba essere esistenza.
Come hai sentito, è un periodo di certezze proprio.
Sì, proprio, si però gli vuoi sempre bene, di questo sei certo, a loro.
Sì, direi di sì. Perché lo dici?
Ah, non lo so.
Sì, mi piace questo rapporto della comunicazione, questo mestiere è bello quando questa comunicazione avviene, quando si sente che c'è, quando non c'è è da suicidarsi, devo dire. Fortunatamente c'è ancora.
Ecco, senti, che effetto ti fa, ancora questa domanda per la prossima canzone, che la radio compia 10 anni?
Siete vecchi anche voi finalmente, eh? Questo mi fa piacere, io sono sempre stato vecchio, praticamente io canto dall'Ottocento, quindi in effetti anche voi cominciate però, eh? 75, Milano Centrale, via Mameli, vero?
Comunque
con Famigerato anche... Fegiz, naturalmente, che non c'è sul senso.
Non so se si poteva dire. No, comunque sono vecchi, ma la radio è piena di giovani e dopo te li presentiamo, ti facciamo una sorpresa alla fine.
Ci tengo, sì, ci tengo a vedere le forze nuove, anche perché molti se ne sono andati, io ne conoscevo tanti, qualcuno è diventato giornalista, più o meno affermato. Qualcuno ha seguito, è andato prima a Puna, ha seguito una certa ondata a Puna, poi è andato nell'Oregon, poi adesso va in carcere
notizie,
anche lui. Credo,
non so. Le ultime notizie che abbiamo di lui è che faceva restauratore di mobili a San Francisco, e Stefano, magari alcuni qua se lo ricordano.
Meno male che non è seguito del tutto proprio. No. E quindi devo dire un sacco di amici, ecco, per cui alla radio sono un po' legato, anche perché non so se capita anche agli altri, ma... Cioè proprio anche se uno non la sente, però fa piacere che esista questa cosa, perché è una delle voci, le poche voci che si possono ascoltare, e quando poi sei un po' in crisi, ecco, una volta mi sono trovato un po' in crisi perché non riuscivo a pubblicare un disco e non sapevo come fare a farlo sentire, mi sembrava giusto farlo sentire. E nessuno voleva pubblicare, le case discografiche avevano una paura tremenda, dice, qui si arrestano tutti. Allora dico, beh, secondo me quelli di Radio Popolare la trasmetto.
Ed era Io se fossi Dio. Ma 4 strofe almeno per in omaggio a questa cosa, che questa è vera. Dai, forza.
No, quella è un po' un'opera legata a quel periodo lì, che prevede anche una grossa incazzatura, bisogna essere molto incazzati per cantare quelle cose. E adesso forse lo siamo un pochettino meno tutti, siamo tutti ugualmente spappolati, ma un po' meno incazzati. Sì, sì.
E quando sei lì, in ascensore, schiacci l'ottavo, l'ascensore sale, lentissimo, le porte di metallo, le pareti di metallo, e se si blocca l'aria, a me mi manca l'aria. Oh mamma. E quando vai in giro per la strada sul marciapiede e per terra ci sono le righe, le giunture. Non voglio calpestare le righe. Allora metti il piede in un rettangolo, poi in un altro rettangolo. Poi vedi che uno ti guarda. fingi che ti faccia male un piede. Oh mamma. E quando ti compri una bella macchina, nuova, fiammante, anche usata, e te la porti in un prato, e nel prato sei lì, tu e lei, soli, e te la lavi, te la asciughi. Oh mamma. E quando sei a letto la sera tutto spento, stai per addormentarti, ti viene un dubbio. Il gas. Avrò spento il gas? Voglio andare a vedere. Allora ti alzi, mi rinuncio per cucina, guardi gas. Spento. Torni in camera, spegni la luce, vai sotto le coperte, stai per addormentare. Ma avrò visto bene che è spento. Magari era così, io l'ho visto così un attimo. Meglio tornare a vedere. Allora ti alzi nella luce, mi cucina, guarda il gas. Adesso io lo apro e lo spengo. Quasi sono sicuro che l'ho spento, giuro che l'ho spento. L'ho spento. Torni in camera, spegni la luce, queste le coperte. Ti alzi nella luce, vai in cucina. Torni in camera, vai in cucina. E alle 5 di mattina ti addormenti sul frigorifero col gas aperto.
Oh wow! Bravo!
Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani. Far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani. Far finta di essere, come Baglioni, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che senso ha se cosciente in me la misura della mia inutilità. Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse, la lotta di classe in testi gramsciani. Far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India, in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno, vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, vanno, migliorano piano piano. Le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, e vedo bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, battono le mani. Far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere.
Yeah.
Era dunque il 2 dicembre del 1985, il Teatro Smeraldo, Popolarade, per festeggiare e celebrare il decennale di Radio Popolare. E quello è stato uno dei primi grandi palchi della storia di questa generosa emittente. Altro giro, altro regalo, 1987, due anni dopo, una nuova rassegna, questa volta si chiama Cabaradio. E quella sera saliva sul palco di Cabaradio un giovanissimo attore di teatro che arrivava dall'esperienza dei Comedians e che altri non era se non Silvio Orlando.
Dunque, ha fatto parte come commediante dei Comedians, evidentemente, quindi sarà sicuramente una faccia conosciuta. Signore e signori, Silvio Orlando. Silvio Orlando, eccolo qua, che questa sera ci farà una biografia di Gino e Michele. Non in senso stretto, ovviamente, perché Gino e Michele non sono ancora abbastanza celebrati da essere biografati. Una loro biografia che hanno scritto per spiazzare tutti, visto che sei partenopeo, e la biografia di
Maradona.
Signore e signori, Silvio Orlando.
Grazie, grazie. No, questo pezzo dura abbastanza poco, quindi abbiate un po' di pazienza, dura 5-6 minuti, poi dopodiché me ne vado. Mi raccomando una cosa, vi prego, non buttate oggetti, pomodori e cose, è l'unico maglione bianco che ho, l'ho messo apposta per la serata. Per favore, fatelo per mia sorella che mi lava i maglioni. Ma me lo tolgo, forse è meglio. Allora, che cosa dirvi di me in due parole? La mia è stata una vita dedicata alla disgrazia. Che cosa c'è da ridere? Ho avuto un cugino che è morto in tenera età a 14 anni, di forfora. Un altro che è morto per una overdose di cozze. Io per sopravvivere sono dovuto venire qui a Milano, dove ho incontrato dei personaggi veramente straordinari. Mi commuovo perché mi viene, non so come dire, perché sono presenti qua in sala. Non so da piangere. Loro mi hanno trattato quasi subito, quasi come un essere umano. E si chiamano Gino e Michele. Che grazie a loro, forse, posso dare una parola di conforto a tutti quelli a cui devo dei soldi in sala, che non sono pochi. Parteciperò a questa trasmissione televisiva, vabbè, di cui faccio una piccola anticipazione stasera, con questa biografia del Pipe d'Oro, Diego Armando Maradona. Devo ancora ricominciare. Allora, Diego Armando Maradona nasce a Lanus, sulle rive del Paranà, da una povera e numerosa famiglia. Figlio di Giuseppe Plasmon e di Pio Buitoni, Diechito viene alla luce dopo 23 ore di lievitazione naturale. Scambiato dall'infermiera di turno per un pavesino con la permanente, viene preso e gettato in un cestino. Ma Benigno Zaccagnini, un pediatra di Rosario, meglio noto nell'ambiente con il soprannome di Zac, a causa della sua personalissima tecnica chirurgica, lo raccoglie, lo massaggia e lo rimette dentro nel tentativo che cresca almeno un po' in cottura. Invano. A 6 anni Diechito è talmente piccolo che il ciabattino gli deve rifare il fondo della cartella almeno una volta al mese. La madre Nipiol, donna molto intelligente, anche se qualche quintale sopra il peso forma, preoccupata per la statura del figlio, si rivolge allora a un compagno di banco del povero Diechito, un commercialista dal nome impossibile, tale Cister Piller, che in argentino vuol dire Cister Piller, mentre in napoletano significa 3 accendini, 1000 lire. Passano gli anni e Diechito cresce, almeno nell'affetto dei suoi familiari. A costo di enormi sacrifici riesce anche a fare studiare il padre, che diventa così guardialine a pieni voti, con una tesi di laurea su Tarcisio Burnic, l'uomo e il suo pensiero. Intanto se volete sfogarvi un po', un applauso non ci sarebbe. Grazie, grazie. Molto spontaneo, molto bene. Grazie, grazie, troppo buoni. E comincia a giocare al calcio. E dopo un periodo passato all'Argentino su Juniors passa al Boca e gli fa vincere lo scudetto. In un solo campionato segna più gol di Beppe Savoldi e tocca più palle lui da solo che tutti gli italiani quando Cossiga fa gli auguri di buon anno. Grazie, grazie, troppo buono, grazie, grazie. E intanto decide di cambiare nazione. Si fanno avanti molti per averli. Alla fine decide la Spagna, Barcellona, soprattutto per questioni di lingua. Ma la travagliata esperienza nel club azulgrana è destinata a fallire la sera del 22/10/1982, quando lo stopper dell'Atletico Bilbao, Anduni Goicoechea, discepolo di Nomeo Benetti e Prospero Gallinari. No, no, non si applaude qua, per carità. Con un'azione esemplare riduce la gamba del povero Diechito a una chicane. Nei mesti giorni trascorsi all'ospedale, Diechito non sa a quale santo votarsi. Si fa avanti allora San Gennaro. Con una lettera di presentazione di Omar Sivri, i due parlano a lungo di diversi argomenti, dal problema Basca al problema della superstizione, alla monarchia illuminata, al problema che se la radio popolare chiude o non chiude. Alla fine decidono che per 14 miliardi si può fare. E così Diechito sceglie Napoli, soprattutto per questioni di lingua. E grazie alla sua visione spettacolare della vita, che riesce a fare gol e figli da tutte le posizioni, gli fa vincere lo scudetto 1987. Come? Non ho capito. Vabbè, fa niente. Ma non solo porta lo scudetto alla squadra del Napoli, porta la mamma, la sorella, la zia, Pipa, Pupa, Lala. E insomma, a un certo punto penso che sia attualmente facessi un figlio. Io sono convinto che uscirebbe tale quale a Maradona, perché io ne ho le palle piene di Maradona.
Silvio Orlando.
E dunque Silvio Orlando sulla palco di Cabaradio 1987, perché questa mattina la storia di Radio Popolare è una storia di palchi. Tra poco abbiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi saranno altri palchi da qui fino alle 10.30. Questi intanto sono gli Spitfire, Over and Over Again.
Ascoltando Radio Popolare.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Sono passate da poco le 10, eccoci qua in una seconda parte introdotta dai Proclaimers. in una mattinata in cui stiamo viaggiando per palchi che hanno fatto la storia di Radio Popolare. Siamo stati sul palco dello Smeraldo, quello di Popolaraid nel 1985, dove c'era Giorgio Gaber, sul palco di Cabaradio, dove abbiamo incontrato Silvio Orlando, e adesso nel 1991, precisamente il 9 dicembre del 1991, saliamo su un altro palco ancora, il palco del Teatro Orfeo, dove, introdotto da Patrizio Roversi e da Susie Bledi, si esibiva Alessandro Bergonzoni.
Il prossimo personaggio, anche lui, viene da Bologna, questo chi se ne frega, però si dice. Ecco, voi sapete che insegni linguisti come Vygotsky, Piaget, eccetera, eccetera, hanno detto che in pratica l'attività verbale è... Cosa fai con quelli cosciotti?
No, quando vedo uno scabello non so resistere, comunque vabbè. Mi sembra di essere l'Alba Parietti. Guarda qua.
Concludo il
no,
mio ragionamento.
Se lei è il sex symbol della sinistra, non lo so,
Cosa c'entra? Vabbè, ho perso il filo.
Comunque. È più, no, perché come estetica, per esempio, essendo una top mod, insomma, che potrebbe essere una top mod, diciamo così, cioè, è praticamente un misto fra Wonder Woman e Cabrini, che poi vuole dire che il gusto maschile a volte, insomma, così tende un po' da quella parte lì. Cosa?
Un secolo fa, ha detto.
Un secolo fa chi?
Non lo so, un secolo... Adesso,
no, scusa, chiesto. No, adesso chiariamo.
No,
cosa
no,
no,
dobbiamo
fa?
Presentare il prossimo numerino.
Cioè, cosa saremmo un secolo fa?
Vieni qui, non...
Chiamarci?
Adesso non facciamo un
vuoi,
dibattito.
Vuoi una top model?
No, io non la
voglio. Ah, sta dalla tua parte, tu lo tratti male.
Insomma, lui... dico, ma Radio Popolare è ancora di sinistra o no?
Ma sì, non ti preoccupare, stai buona.
Sì.
Oh... C'era la costa tra le se è ammalata, se le donne sono più deboli gli viene la gastroenterite, mi colpa di Radio Popolare. Dunque, vabbè, ho perso il filo di questa mia grande...
Bergonzoni, stai preparando Bergonzoni? Ah, sì, scusate. Vabbè, signori e signore, Bergonzoni!
Alessandro Bergonzoni, sì.
Grazie. Non è facile per me che sono io, quindi figuriamoci per voi che siete gli altri, spiegare di queste storie ciò che c'era, ciò che c'è, ciò che sempre ci sarà, cica 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 c'era, cica 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 c'ha. Vi chiederete d'ora in poi da soltanto risposte musicali o darà anche altre risposte? Se lo farà, perché lo farà? Vi ringrazio di queste domande. Io sono sempre stato Bellungi da ciò. Vi chiederete perché Bellungi e non Belluigi? Spero non andiate avanti, sennò saremo al paradosso. Ed è proprio sul paradosso dove scivola la vacca, scapicolla il toro, inciampa il maiale, casca l'asino, ecco. Dove casca l'asino. Dispiace per un modo di dire, ho rovinato una fattoria ben avviata. Ecco, questo mi dispiace, ecco, io sono sempre stato così, un ragazzo di poche parole, casa, cane, gatto, aiuola, stereofonia, lambretta, vivitento, usteno, poliuretano. Mio padre era un fattore, mi vado a una fattoria, quindi voglio dire gente semplice, ecco. Io feci, non è certo una bella parola, però io pupù mi sembra orrendo, ecco, io smisi, che può sembrare il nome di una gattina, smisi... Insomma, io smisi di fare il lavoro che amavo di più, l'asciugatore di eliche in moto, hop, e con i miei moncherini, perché fallo da fermo, ma in moto vedrai che te ne resta poco di mano, con i miei moncherini mi misi, che può sembrare la mamma della gattina. Insomma, io scrissi, che sembra la nonna di Lessi, insomma, io cominciai, che fa rima con Banzai, cominciai a scrivere un libro... Sarà stata la fine di... Cos'era? La fine di febbraio, primi di marzo. Erano le idi, quindi cos'era? Fine di marzo, primi di aprile, metà aprile. Sarà stata la fine... Era la festa della mamma, quindi cos'era? Maggio. Sarà stata la fine di maggio, primi di maggio, metà maggio, primi di... Era estate, quindi cos'era stato? Giugno. Fine di giugno, primi, non vorrei essere pignolo, forse fine di luglio, c'è anche chi dice primi d'agosto, adesso non possiamo ascoltare tutti, comunque insomma, cosa dico, quello che voglio, quindi sarà stata... Aprivano le scuole, quindi cos'era ottobre, sarà stata fine di nevicava, quindi cos'era dicembre, via fine di dicembre, via anno nuovo, vita nuova. Insomma, era passato un anno senza motivo, ecco, io... Un bel dì, che mi vedo più il bel A, il bel B e il bel C. Mi sposai e presi una brutta storta, allora decisi di prendere una più carina, dritta almeno. Col lavoro che facevo poteva anche, la bella la usavo fuori, la brutta la tenevo a casa. Ecco, io me la ricordo ancora, questa donna con questi capelli contati. Lo sguardo qua e là, a seconda di dove era a guardare, quindi non proprio. Le braccia sode, le uova... I seni come i coseni, cioè un'incognita. Cioè come le gambe a X, queste gambe con queste calze a rete, una zero per lei. Quindi voglio dire, una donna sportiva se vogliamo, affascinante se vogliamo. Ma dato che nessuno di noi vola, direi una donna come tante altre, non ornitologica, con questo tronco nodoso. Aveva il tronco nodoso. Il fianco sinistra, il fianco destra, uno, due, quindi militarmente preparata. Queste anche, ma non solo. Aveva il cavallo basso, ma vinceva, quindi lei ci puntava, che se ne frega. Una donna attaccata alla lira, anche attaccata alla la, la lira, la lira, la la, proprio attaccata alla lira che alla musica. Con questi piedi piatti, quindi poteva apparecchiare la tavola correndoci sopra. Ecco, pensiamo. Una donna strana, con questi occhi a mandorla, questa bocca schiaccianoci. Chiamiamola frutta secca e non se ne parli più. Con questi denti belli, aveva i denti belli, un po' troppo distanti l'uno dall'altro. Si vedeva il filo con la roba stesa, quindi attenzione al concetto di bellezza. Queste narici abitate, gente che va, gente che viene. Quindi ospitale da un punto di vista nasale. Fuori tutti che mi soffio, ecco una donna strana, diversa, alternativa. Una donna costretta a prostituirsi ai lati della strada, altrimenti tutti la investivano. Quindi voglio dire, una donna più furba che amorale, no? Cosa gliene fregava della morale? Era la vita a cui teneva. Una donna che amava i rapporti prematrimoniali, magari, postmatrimoniali, magari. Amava i rapporti durante il matrimonio. Scene di lascivia, parroco impazzito, testimoni che non sapevano dove guardare. Era la prima volta che succedeva durante la funzione. Mai successo, mai. Prima del matrimonio sì, dopo il matrimonio sì, ma durante mai. Anche il parroco della parrocchia di San Rocchio lo disse, donna valida, ma un po' troppo nave scuola, eh. E si sa che la chiesa non è un porto di mare, o se lo è, ditemelo che ha pronto degli ormeggi. Quindi voglio dire, una donna strana, diversa, una donna curiosa, voleva un figlio, lo voleva, lo ebbe. Il dramma è che lo chiamò, lo ebbe. Un bambino rovinato per un nome idiota, allattato fino a 18 anni, in pubblico e con latte di puttana vacca. Ma cosa ti puoi aspettare da un bambino così, che aveva una madre, che aveva un bambino, che aveva una madre, che aveva un bambino, che aveva una madre, che aveva un bambino? Sono sempre loro, Sto perdendo, ma sono sempre loro. Lo dico a voi, perché siete qua voi, se no le direi degli altri. Non è che io mi prenda il pubblico che c'è, non giro sempre con la stessa gente. Una madre che stette non è certo una parola elegante, ma smammellò, mi sembra orrenda. Una madre che andò fisicamente col bidello della scuola per poter essere lei a suonare la campanella? No! Questa è aberrazione d'egocentrismo, questo è protagonismo esasperato. Lei i sette vizi capitali li aveva tutti lei, la boria, l'ignavia, la cattivia, l'impudia, la furia, la dora, la riparia, l'adda! L'adda è un fiume
La Lilli è un cane. L'ozio sì che è il padre dei vizi, che quando arriva a scuola il bidello lo vede, va in classe e dice: vizi, arrivato papà. Quello è il vero padre dei vizi, non gli altri. Tutti i vizi, a parte che mi sembrano più di 7, li aveva tutti lei: l'ignave, la cattivia, la bustia, la scribbia, l'indietria, la burronia. Ehi! Quanti sono questi vizi capitali? L'andraglia, l'uvia, l'andia, l'indrundia, l'asca, l'asca? Che vizio è l'asca? L'urra, l'urna, l'inta, l'anta, fonta, l'irca, l'ostia, l'oba, l'anta, lota, lota, era una donna lotta, ritta, ripin, trifilina, velefilina, tella, velatella, entella, era intentella. I vari. Adruvi, le donne adruvi, intivi, livi, indra, li delle nate, randoni nate. Vuoi riposarti e me li dici dopo, vizi capita? Cosa senti dentro? Allora hai mangiato un'autopompa e non l'hai digerita? È grave. Parla da Andrivi, Luvi, Linde, Lanca, era una donna ignata, gnignoni, siri, gnignoni, siri. Non riusciva a mettersi in moto, qual era il suo vizio? Andai dalle fatti, nivi, telli te, della, ampu, indidira, non stai bene, Hai mangiato dell'intonaco? Ma ne hai mangiato moltissimo, quando ne mangi poco non fai così. Enzella andava, andate, linda, andate, Alda, era una donna Alda, parla con me, non c'è Alda, inditella, vendita, poi l'indifida, tonitini, vanti. Hai fermato un pullman di stranieri, Stai socializzando con una guida, hai mangiato un vocabolario, cosa stai dicendo? Ti fu in Italia, tante, fratelli, fittitette, hai visto il mio cavallo? Visto il tuo cavallo? Le tante fonetine e fonitella, no, no, ni, no, 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 ni, ni, nero. Morì cantando, prese l'estrema unzione, quindi scivolò per l'ultima volta. E questo mi fece capire una cosa importantissima che tutti sapete, cioè che la donna è il sale della vita, cioè quando l'acqua bolle dentro. E a mio modesto parere, che peraltro condivido, te lo dico col cuore in mano, quindi coi polsini completamente insanguinati, la mia famiglia era una famiglia strana. Ricordo che mio nonno, vecchio veterinario siciliano, si ringava sempre i vitelli. Un giorno ne scappò uno, pianse, glielo riportammo, rise, lui disse: ah, il vitello è tonnato. Ecco, questo ha fatto la fortuna della mia famiglia, una famiglia sfortunata. Mio nonno perse anche una gamba, a risveglio dopo l'operazione il dottore glielo disse: ha perso una gamba. Lui sportivo rispose: non potevano vincere tutte e due. Più scemo che sportivo, direte voi. Più scemo il dottore a dire almeno pareggiare, eh? Qui mi ricordo che però mio nonno mi raccontava sempre le favole dentro il camino. Io dicevo: nonno, davanti al camino. No, dentro, dico: nonno, davanti. L'ho visto morire così, prendendo fuoco per una fiaba. L'ho visto uscire dalla cappa insieme alle altre lettere. L'ho visto con i miei occhi, perché non leggiarli, li avevo. Io sono sempre stato così. Mio padre era un fattore, mia madre era una fattoria, gente semplice. Fu proprio in età vascolare che mi vennero date le prime responsabilità di uomo, più che di vascolo. Potare le potate, fermare la pioggia prima che toccasse terra. Che era un lavoraccio fatto senza catini. Avevo uno zio fabbro che vendeva la fabbrica. Avevo uno zio lattaio che vendeva la latta. Aveva uno zio fabbro che vendeva la fabbrica, aveva uno zio mugnaio che vendeva la mugna. Nessuno sapeva cos'era, ma lui la vendeva. Smacchi la vendi ai compratori di mugne. Cambiamo anche il proverbio: contento lui, me lo ricordo. Ricordo mia sorella che era una lavandaia e china sui panni, non riusciva a lavarli. Perché? Perché la china macchia, quindi o stai giù e li lavi.
Lo stai su, riempi anche la stilo, ma non li lavi. Donna cagionevole di salute, tuttora sva e sviene, una donna strana. Una donna che quando mi vede sul davanzale dice svieni su, dico ma svieni giù tu. Perché devo stare male per un saluto? Forse quando mio padre se ne andò, mia madre diventò una belva. Lo zoo ci passò qualcosa i primi mesi. Poi cercammo di arrangiarci alla meno peggio. Ricordo che io vendetti anche la gabbia. E mia madre diceva sempre lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Me lo ricordo. Mia sorella diceva che sarà mai. Mia madre diceva lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Mia sorella diceva che sarà mai. Mia madre diceva lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Mia sorella in uno sbocco di genialità diceva che sarà mai. Io non ne potevo più. Erano 4 years che andavano avanti così. Io dovevo laurearmi in inglese, chimica, fisica, rete metallica, avevo bisogno di concentrazione. Mi chiusi nella mia stanza, loro andarono avanti, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, che sarà mai, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, che sarà mai, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, che sarà mai. Aprì la porta e glielo dissi io, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, che sarà mai, è l'ombelico! Poi storia che sapete, il resto, adesso mia moglie e dei figli, no, oh... Mica tutte le ciambelle riescono col buco, larga la foglia, la gattina cieca ha fatto le vacche frettolose, il proverbio parla chiaro, sono io che non ne so. La madre di Robin Hood uscì di casa con una freccia nel costato e gridò «Impara l'arco, ma usalo nel parco!» Questo è l'unico proverbio che ricordo. Ricordo anche i fratellini di Robin Hood che scappavano con una freccia nella schiena gridando «Dai che forse ce la caviamo! Forse ce la caviamo!» E invece non se la cavarono mai. Io quel giorno ho cambiato lavoro. Ho cominciato a fare il guardiano di campi di girasoli con i miei cannocchiali che di giorno servono per vedere le cannocchie. Ma di notte per guardare nei campi di girasoli, appena vidi 2 persone nel campo di girasoli, dissi, ehi voi, dividetevi! Non sapete che qua si gira soli? Via, via! Quel giorno qualcosa mi fece pensare alle domande esistenziali della vita, ma il cielo in una stanza ci sta veramente? O Gino Paoli ha bevuto troppi aperitivi? Chi ha avuto, 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 e chi ha dato, dato, dato. È un proverbio per balbuzienti? Balbuzienti alle prime armi, e queste armi chi gliele ha date? Enrico Totti è ancora vivo e fa il ciclista, eh? C'è ancora qualcuno dentro il cavallo di Troia? No, vorrei sapere. Quale dei 2 scoiattoli al fuoristrada? Jeep o Jop? No, chiediamocelo. Quando un delfino arriva, arriva, vuol dire che arriva quando vuole. O è vicino alla spiaggia? No, chiedo. Può un giudice dettar legge e l'imputato fare il dettato? No, chiedo semplicemente. Domanda scolastica, direte voi. Per non andare fuori tema bisogna non scrivere sul banco? No, io mi chiedo. Quindi senza banco si è sempre in tema. Ecco, no, mi chiedo questo. Ettore Fioro Mosca era veramente orgoglioso del suo insetto, eh? Perché Benedetto Croce non firma più? È forse giusto questo? È giusto credere che le balle sono bugie che stanno nelle mutande, eh? È giustizia questa? Livellato, cosa vuole dire? Ucciso colpi di passaggio a livello, eh? Allora cessato, che cosa vuole dire? No, questo mi chiedo. Il campione d'orina cosa ne fa? 100 litri in un minuto? Cimabue dipingeva i vitelli standosi sopra? No, me lo chiedo. È arte questa?
La marchesa Fontrotta i capelli se li può asciugare soltanto a cavallo? No, io mi chiedo io, personalmente. Io.
Voi direte non c'è più religione. Andremo a casa un'ora prima. Grazie. Grazie a Radio Popolare, grazie a voi, grazie a Patrizia e a Susi.
Un Alessandro Bergonzoni, come sempre torrenziale, che strizzava tutte le potenzialità della lingua italiana sul palco del Teatro Orfeo 9 dicembre 1991 e per Bergonzoni che strizzava il dizionario c'era anche un Elio quasi imberbe che invece si cimentava con la lingua inglese per presentare un pezzo di soft metal.
È un pezzo soft metal. E dal titolo è un pezzo molto triste e dal titolo When I was born I was very beautiful, I was not so dark haired as I am now, I was blonde, but really I didn't know how I was because I was in my mother's body and it was very dark inside it, and I did not have a lamp to make light in my mother's body. And even if I had a lamp to make light, I did not have had a taken of electricity. And even if I had, non è ancora finito. And even if I had a taken of electricity, I did not have a mirror to look myself in it to see if I was dark haired or blonde haired. And I remember very well when I came out of my mother's body, I told to the woman that who had taken me, "Where am I? I am very frightened." But she gave me two smacks, socks. Come si dice? Schiaffi. And I did not understand why. Why? Many years later, I realized that perhaps it was because I had spoken in the baby language and she had not understood it. And so I grew up very beautiful since I came out as I am now, dark haired, Terrence. And I fell in love with a very beautiful girl who was born the day after me. And I fell in love with her and we went together to the peak of the mountain. Grazie, questo era il titolo del nostro pezzo che canteremo adesso. È un pezzo molto triste che parte adesso. È un pezzo in inglese per il pubblico più colto che c'è questa sera qui su questo in questo splendido teatro all'Orfeo, al Circo Orfeo. Grazie, scusate. Adesso facciamo tre pezzi stasera, quindi andiamo via fra poco tempo. E per il pubblico che non parla questa splendida lingua c'è il nostro fido presentatore Grussu che vi sottoporrà la traduzione simultanea di questo splendido e triste pezzo che non mancherà di fare piangere gli animi più sensibili fra voi. E per cantare questo pezzo devo togliermi assolutamente questa parrucca. How you call you, how many years you have, from where come, how stay, not to be sad, the life is a thing wonderful, and I am here to make it wonderfuler. Not hear the sound of my guitar is playful.
from me. He's play for you. He's play for we. Oui, je t'aime, je t'aime. Must you be the my girl? Come on, the my car that I bring you to make one tour. Thank you, thank you. Ah, coccola! No, scusate.
C'era tutta questa gente, mi sono fatto prendere entusiasmo, scusate.
What think of the my car? Is much beautiful second me. But you loud and take me for the ass. I not am stupid. The my heart is broken clove, and the game is beautiful when it's short. In the light I see the your true face. You are a toilet. I hear and I think at you like was oh. Oui, je t'aime, je t'aime. Must you be the my girl? Come on, the my car that I bring you to the peak of the mountain. Lascia spazio all'allegria perché noi siamo giovani e vogliamo divertirci. We will go to the peak of the mountain. I will go to the peak of the mountain. They will go to the peak of the mountain. And everybody will be happy with Popular Radio.
E allora, questa mattina abbiamo ascoltato Giorgio Gaber, Silvio Orlando, Alessandro Bergonzoni, Elio e le Storie Tese. Lo abbiamo fatto camminando a piedi nudi nei palchi che hanno fatto la storia di Radio Popolare. Adesso devo andare perché è tardi, ma ci sentiamo la prossima settimana, stesso spazio, stessa ora, e magari faremo ancora un po' di storia. Nel frattempo, se vi piace camminare nella storia della radio, andate a vedere la mostra, che è sempre aperta dalle 12 alle 19 tutti i giorni, a parte l'Epifania, fino alla fine del mese. Tanto grazie, ciao e ancora una volta buon anno.